che coccodrilli vengo fuori dalla doccia.
Doccia.
E che le informazioni meteo sono prese pari pari dalla Bibbia.
Bibbia.
Non dirmi che non ci sei stata mai, che non vorresti esserci nata mai, che preferisci rimanere solo qua, nella provincia denuclearizzata, a 6 chilometri di curve dalla vita, e dire a tutti che sto benissimo, a sapere che voi state bene insieme quando vi vedete, l'amicizia che non passerà mai, mi sento male, non so per l'umidità, avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di riuscire a fare tardi, con la scusa di parlare, e di toccarti, e di salvarti, se lo schiacci contro il muro sulla pancia.
Pancia.
Sono Dracula in azione, sotto il sole col sudore sulla guancia.
Pancia.
Una metafora come si fa, mi viene una poesia o la verità. Ti fermeresti per la scena ancora un po', che ti riprendo, ma dove sei finita? A dare l'acqua con il tubo alla tortica, e vieni subito a vedere, lascia crescere le pere, c'è un tramonto giapponese sopra quel paese, l'amicizia che non passerà mai. Mi sento male, non so per l'umidità, avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di riuscire a fare tardi, con la scusa di parlarti, e di toccarti, e di salvarti, e spunta il nuovo fiore, la gente immobiliare, come lo volevi tu, ma se cancelli il mio ricordo, succede che sono morto, vedi non esisto più. Prendo il buco, non parlo, ma vibro come un tarlo, dopo non finisco più. Non c'è confine di proprietà, se ci si ruba la libertà, non c'è confine di proprietà. La cariola dove va? Dove va? Resta qua. Succede che sono morto, vedi non esisto più. Lo prendo il buco, non parlo, ma vibro come un tarlo, dopo non finisco più. Non c'è confine di proprietà, se ci si ruba la libertà, non c'è confine di proprietà. La cariola dove va? Dove va? Resta qua.
Vittorio Cosma, buongiorno, buongiorno e ben ritrovato.
Eccoci, buongiorno a voi.
Continuiamo a parlare di alchimie del suono, naturalmente, no? Questo è il focus del nostro programma, della nostra serie, e oggi mi piacerebbe chiederti di alcune esperienze straordinarie che tu hai vissuto nella tua carriera, facendo riferimento a dei nomi particolari che mi interessano particolarmente, quindi ti voglio chiedere di raccontarci le modalità di lavoro con alcuni artisti che più di altri personalmente mi piacciono, no? Già la scorsa volta, parlando di arrangiamenti orchestrali, ci hai parlato per esempio di Samuele Bersani, secondo me uno dei grandissimi talenti della canzone italiana, raffinatissimo sul piano della composizione, dell'armonia, di tanti altri aspetti ancora. Siamo stati per esempio nello studio di Maurizio Biancani, dove Samuele Bersani ha lavorato molto, il clan bolognese, no? Che ha generato veramente un gruppo straordinario di talenti. Com'è stato il tuo incontro con lui e in che modo avete lavorato insieme? Qual è il suo e il tuo approccio con lui?
Con Samuele ci conosciamo da parecchio. Il contatto è stato un Sanremo in cui mi ha chiesto di fare l'arrangiamento per l'orchestra e di dirigerla lì a Sanremo, quando c'erano anche gli ospiti che facevano un brano insieme al cantante. C'era Goran Bregovic, abbiamo fatto Romagna Mia con Goran Bregovic e le voci bulgare. Quindi stupendo. Ho degli outtakes delle voci bulgare che fanno le seconde minori su Romagna Mia, stupendo. Insomma, ci conoscevamo un po' di nome perché è tanto che siamo nell'ambito musicale. Poi abbiamo amicizia in comune. Da lì poi un giorno mi ha chiesto: senti, vuoi fare gli arrangiamenti per orchestra di tutti i miei brani? Perché lui voleva fare uno spettacolo con l'orchestra. E lì mi ci sono buttato in maniera più creativa e meno professionale. Nel senso, ho cercato di fare qualche cosa che mi corrispondesse, che fosse coerente con la poetica e la temperatura emotiva delle canzoni di Samuele, che sono molto intelligenti e molto profonde, anche molto toccanti. Poi, dal punto di vista invece proprio tecnico e orchestrale, ho chiesto a Stefano Cabrera degli New Quartet, che forse conosci, con un violoncellista e grande orchestratore, di aiutarmi. Cioè, io sono andato più dal punto di vista emotivo, col pianoforte, con le tastiere, e poi lui l'ha tradotto in controfagotti che fanno questo movimento, il piccolo lo userei solo in questo punto. Cioè, ci voleva uno che fosse molto più verticale di me su questa cosa. E l'unione è stata, devo dire, molto bella, ne sono contento. Abbiamo fatto anche il disco dal vivo con Samuele. Quindi è stato un approccio molto artistico, ecco. Anche qui, vedi, come dicevamo ieri, a seconda delle situazioni, poi vedo quanto si può entrare in profondità in una cosa e quanto invece c'è bisogno di un aspetto più tecnico, più professionale.
Altra tua collaborazione assolutamente fondamentale della tua vita, perché ci collabori praticamente da sempre, è con la straordinaria creatività di Elio Le Storie Tese. Com'è iniziata l'avventura con Elio, come continua, e soprattutto voglio capire, perché i loro brani lo sappiamo bene quanto siano complicati, voglio sapere l'approccio lavorativo e qualche segreto dietro le quinte.
Partiamo dal presupposto che ci conosciamo da quando abbiamo 18 anni. Faso, Rocco Tanica e Feyez li ho conosciuti a 18-19 anni, quando siamo arrivati tutti a Milano. Beh, loro, Faso e Rocco, erano già a Milano, ma eravamo le giovani promesse e non c'erano neanche le Storie Tese. Rocco mi faceva sentire Cara ti amo, morivamo dal ridere. Insomma, col Faso ci trovavamo a suonare. Poi, nello studio in cui c'erano tutti questi giovani talenti, Feyez, io, Gentleman, che era un tecnico, ecco, un alchimista, un altro insospettabile. Gentleman era il riparatore delle tastiere, quello che ancora adesso sa aprire una tastiera, un sintetizzatore complicatissimo, e col saldatore lo mette a posto, che per me è un miracolo. In più suona da Dio. Quindi in questo studio, che era una fucina di giovani talenti, girava queste cassettine che, senti, abbiamo fatto un gruppo così, e mi facevano sentire i brani, quindi siamo diventati amici da allora. Infatti io dal primo disco sono lì a dire stupidaggini, perché io ho suonato poco nei dischi di Elio, qualche tastiera qua e là, ma soprattutto ho fatto il cretino inventando personaggi, Giorgio e Piero. Chi segue Le Storie Tese li conosce, ma era proprio una cosa di amicizia. Di solito succede che verso la fine del disco, quando si sta finendo, vado in studio, se c'è bisogno metto qualche tastiera, se manca un pezzettino, ma soprattutto la sera poi mi metto a fare lo stupido con loro al microfono e nascono saghe che poi vengono seguite dai fan. Quindi è un gruppo di vecchi amici, e dal punto di vista creativo diciamo che il mio apporto è, fanno tutto loro assolutamente, ci sono solamente magari degli spunti che uno dà. Invece dal vivo è la cosa più impegnativa, perché io ormai sono quasi più di 15-16 anni che siamo in tour insieme, abbiamo fatto anche il tour europeo, che è stato bellissimo. E suonare con Le Storie Tese è come giocare con la nazionale, cioè non ci sono sequenze, devi suonare tutto a mano e devi suonare da Dio. Queste sono le tre cose fondamentali. E fortunatamente lo facciamo adesso, immodestamente lo dico, ma suoniamo bene, proprio un bel ensemble, con lo spirito anche un po' dei sedicenni della cantina, quindi ci divertiamo, cambiamo un po' i pezzi durante i concerti, e venirci a vedere è una cosa diversa ogni volta, perché poi c'è l'aspetto ludico di cretineria che è assolutamente abbondante durante i concerti.
Storia di ragazze demenziali che volevano cambiato l'universo,
l'universo che opprimeva le ragazze demenziali. Poi quel giorno l'astronave dei marziani, proveniente dagli spazi siderali, con il tubo che ti aspira nel suo interno e nessuno che ci crede. E quella sonda che sondava l'organismo ci ha trasformati in musicisti ma maschi. Poi la carriera è andata molto bene, per fortuna. Una storia unica, singolare e atipica, completamente antieconomica, a propulsione elica. Una storia unica, una carriera artistica, dolcemente estetica, ma elogiata dalla critica. Ma ogni storia si esaurisce col finale, un finale che ti lascia bocca aperta, dall'ampiezza della bocca si capisce se il finale era valido. Vi salutiamo e vi diciamo arrivederci, come nel film di Stanlio e Ollio, che ridere. Siamo al tramonto, siamo giunti ai titoli di coda di una storia unica, una bella musica, una scelta artistica di origine domestica. E questa storia unica ha una fine drastica, leggermente comica.
Quando ho incontrato Marty Jane Robertson, con cui tu hai diviso tantissimi lavori, no? Leggendaria tecnica del suono americana, chiedendole dei dischi che lei avrebbe voluto registrare, come prima cosa mi ha citato i Police, no? Altro mio mito assoluto. Tu lavori stabilmente con Stewart Copeland e hai potuto vedere in prima persona, toccare con mano il mondo dei Police, di Sting, no? Quindi non puoi non raccontarci qualche aneddoto, qualche cosa di interessante del dietro le quinte di questo gruppo memorabile.
Stewart, che è mio amico ormai, cioè ormai lavoriamo insieme da 30 anni, abbiamo fatto tanti progetti, una band appunto con Billy Hugh, con Mark King, La notte della Taranta, siamo stati un po' il detonatore che è passato da una cosa di nicchia, di ricerca, a adesso è diventata una roba nazionale popolare gigantesca. Ma la cosa interessante è che quando hanno fatto il tour della Reunion nel 2007 mi ha chiamato per... primo per fare la spalla a un paio di concerti durante il tour con La Notte della Taranta, ma poi per stare un po' con lui durante le prove perché si annoiava. Lui era in questo eremo meraviglioso, la casa di Sting nel Chianti è meravigliosa, però un po' si annoiava perché era tutto il giorno lì da solo, non conosceva nessuno. Allora sono stato un po' di giorni a seguire le loro prove, quindi ho visto anche le dinamiche tra di loro. Le cose più interessanti che posso dire senza offendere nessuno sono che Sting è un genio, non c'è niente da fare, cioè è una persona con un talento smisurato, canta eccezionalmente, con un'emissione perfetta in qualsiasi caso, perché loro avevano, Sting ha questo fienile enorme che sembra un salotto shabby chic con le piante, con i tappeti, i divani, però ti siedi e nel divano c'è la gecchiera per poter attaccare la chitarra elettrica, la cuffia, poi sotto un mezzeri indiano c'è un SSL, un banco da $1 milione, cablato, suona tutto da Dio. Quindi loro provavano lì e qualsiasi strumento Sting prendesse in mano, perché soprattutto con Andy, che è un po' più grande, e già allora era un po' leggermente meno presente a sé rispetto agli altri. Sting, gli, che ne so, Bring on the Night, che ha questo arpeggio molto fitto, non gli riusciva a Andy, tant'è che poi non l'hanno fatto dal vivo. E Sting prendeva una chitarra, una Ramirez del 700, non lo so, una roba da $1,000,000, e glielo eseguiva perfettamente. Quindi Sting suona anche la chitarra benissimo, canta perfettamente, suona il basso, mentre canta, siccome un po' si annoiava, cambiava i bassi, le armonizzazioni della sua voce, intonatissimo, sempre mentre giocava con i suoi amici. Quindi abbiamo un songwriter, artista eccezionale. Stewart, che è la parte invece più selvaggia, più etnica, che ha dato appunto questa svolta al gruppo, e lo dice anche Sting, ma ce lo raccontavamo anche a cena, cioè che proprio Sting adesso fa quello che faceva prima di conoscere Stewart, cioè swing, bossa nova, soft. Lui è uno che ama il jazz, sostanzialmente, era un contrabbassista jazz, che scriveva canzoni meravigliose. Stewart aveva questa intuizione del ritmo tribale, punk, e ha detto, no, guarda, Message in a Bottle all'inizio era una bossa nova, mi diceva, era ting 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 ting. E Stewart ha detto, no, guarda, noi dobbiamo farla più selvaggia, guarda, il punk è così, fracu, 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 baga, baga. Ed è arrivato Andy, che era un session man, bravissimo, uno dei più grandi chitarristi, che ha inventato questo linguaggio delle none. L'unione di una parte razionale, compositiva, emotiva, eccezionale, e l'aspetto invece tribale, carnale, terrestre, ha creato questa meraviglia di unione che sono stati Police, perché c'erano canzoni fortissime, commoventi, ma con un'energia giovanile di rottura fortissima.
Bellissime esperienze, Vittorio, ma adesso voltiamo completamente pagina.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh. Cantare, oh, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me.
Veniamo adesso, Vittorio Cosma, ai giovani che tu produci molto spesso, no? Abbiamo appena sentito un arrangiamento che io amo molto, te l'ho detto tante volte, no? Che è questo arrangiamento di Volare, cantata da Malika Yan, che è un po' sullo stile di Jacques Morellenbaum, secondo me, con cui tu hai lavorato, non so se dico bene, no?
Ho proprio pensato a lui, hai detto benissimo, perché Jacques Morellenbaum, ve lo ricordiamo, è stato l'arrangiatore di Jobim. Prima, poi adesso di Caetano Veloso, di tanta altra gente, ma di Sakamoto, che è il mio idolo, è un altro punto che purtroppo non c'è più. Ma insomma, Antonio Carlos Jobim, l'inventore della bossa nova, aveva lui come referente, come arrangiatore. Quindi
raccontami un po' del tuo rapporto con i giovani, no? E come vivi il lavoro con i giovani, con chi si affaccia a questa professione in un tempo che naturalmente è cambiato moltissimo rispetto al passato, il rapporto, la relazione con la musica dei giovani, in generale la posizione che la musica ha nella società è molto cambiata, purtroppo, ahimè, anche molto deteriorata.
Guarda, i giovani, diciamo che la prima cosa che mi viene da pensare è che io cerco di circondarmi di giovani. Nello studio, dice Andrea, che è il capo dello studio, che è oltre i 30, per il resto sono felice di stare sotto... È un terreno per me sconosciuto, fertile, stimolante a livello energetico, a livello di riferimenti. Io poi gli posso dire: ah, ma l'avete mai sentito questo? E loro: oh, che meraviglia. Ma anche loro mi fanno sentire delle cose e mi fanno capire un approccio diverso alla musica. Su questo proprio sono felice di aver fatto questo e di continuare a fare questo progetto che si chiama Open Machine, in cui creo un piccolo laboratorio di improvvisazione col pubblico e cerco di confrontarmi soprattutto con ragazzi giovani della nuova generazione, dai Coda, Post Nebbia, Emma Nolde, Frenetic, Orange, White Mary, tutti i nomi che magari ai più non dicono tanto, ma andateveli ad ascoltare perché è interessantissimo, è un approccio diverso alla musica, non sono strumentisti che poi hanno usato, sono partiti proprio da un altro punto di vista, come succede adesso, che utilizzano gli strumenti come strumenti, non sono partiti dallo strumento per poi aprirsi, ma si sono aperti alla musica utilizzando i programmi, quindi sample, sequenze, e poi quando gli serve mettono le mani su un pianoforte, su una chitarra, capiscono dei linguaggi, ma in una maniera più onnivora, ecco, di approcciarsi. Per me è stimolante, molto stimolante.
Beh, molto bello quello che ci dici, Vittorio, no? Perché molto spesso i professionisti dipingono il mondo della musica attuale, specialmente legandosi, diciamo, alla musica cosiddetta pop, in maniera molto preoccupata, no? Naturalmente c'è un aspetto fondamentale che è il fatto che la musica produce molto meno redditività di una volta, perché non si vendono più i dischi, perché la musica è sulle piattaforme, no? Quindi anche la gestione di un progetto, immagino, dal punto di vista semplicemente, squisitamente economico, sia tutt'altra cosa rispetto ai tempi, è vero?
Sì, io non sono, o mi sono anche proprio tirato fuori da questo tipo di logica, cioè i campionati sono due: vendere cose pop, e allora sono cliché, formule in cui la musica è un elemento, non è il fine, è più importante il look, sei sposato, sei divorziato, sei giovane, sei figo, hai detto una cosa, sei un influencer, è un altro campionato, e poi si usano dei cliché, si prendono dei musicisti anche bravi e si fanno delle cose, ma non sono lì, se no sarei miliardario, molto semplicemente lo avrei fatto già. No, non sono fatto così, mi interessa proprio l'aspetto creativo. Poi, ovviamente, vivendo in questo mondo, devo fare anche appunto le pubblicità, delle produzioni un po' più commerciali, ma non mi interessa quella deriva lì, perché la vedo come l'ennesima presa di potere totale del capitale. Il capitalismo si è mangiato anche quell'aspetto lì. Invece l'aspetto democratico della musica, cioè che tutti con un computerino e con due strumentini possano fare musica, lo trovo molto bello, interessante e anche fertile. È ovvio che quello che dirò sempre a tutti i ragazzi: preparatevi un pochettino. È ovvio che se hai un vocabolario di 10 parole, le poesie che scrivi sono quelle 10 parole lì. Se hai un vocabolario di 200 parole, ne hai 2000. Quindi essere sempre prensili e curiosi.
Certo, ci sono, tornando alla serie innumerevole dei musicisti con cui tu hai lavorato, alcuni di questi che ti hanno dato delle esperienze che sono state per te fondamentali nel corso della tua vita, oltre a quelli che abbiamo già citato?
Ma guarda, devo dire un po' tutti, devo ringraziare un sacco di gente, devo ringraziare un po' tutti per avermi dato la possibilità di fare tante... Devo ringraziare Eugenio Finardi, che è stato forse uno dei primi a farmi produrre un disco, a farmi arrangiare un disco. Claudio Dentes e Lucio Fabbri, che all'inizio mi hanno dato fiducia sul mio talento naif. Ma nel tempo un po' tutti, tantissime persone mi hanno aiutato, insegnato qualcosa. Ogni musicista mi ha insegnato qualche cosa. Ogni persona, guarda, è un gioco che faccio spesso, consiglio di farlo a tutti. Anche l'ultima persona che hai incontrato in una... Sono certo che c'è qualcosa che ti, se tu sei capace di leggerla, che ti ha insegnato, anche che ti ha fatto arrabbiare. Perché mi sono arrabbiato? Per cosa mi ha colpito di questa cosa? È un arricchimento. Quindi se uno riesce a leggere la realtà in questi termini, deve ringraziare tutti.
Vittorio Cosma, voglio fare la stessa domanda, si diceva prima, che ho fatto a Marty Jane. C'è un disco, qualche disco, che avresti voluto realizzare tu e che consideri, come dire, indispensabile nella conoscenza di un musicista, di un produttore, di uno che lavora con la materia dei suoni?
Di dischi in generale che avrei voluto fare ci sono mille, cioè figura, anche Metini, di tutto, c'è, cioè, Aponti, Pink Floyd. No, ma di dischi invece che avrei voluto fare, che per un pelo non ho fatto perché purtroppo non so, Anime Salve di De André, che mi chiamo Piero Milesi per lavorare al disco, e anche di André mi chiamò: ah, Belin, ho sentito che sei bravo. Però in quel periodo non stavo bene, vivevo a Roma, non si è fatta questa cosa, e questo è un po' un rimpianto, un po' mi dispiace, però insomma non si può fare tutto nella vita, e sono felice comunque di aver fatto tante altre cose.
Certo, perché lo consideri così importante Anime Salve?
Beh, è l'ultimo disco di De André. Essere stato chiamato per farne parte e poi non essere riuscito mi è dispiaciuto, ecco, questo è uno dei pochi rimpianti, non grave, non è che non ci dormo la notte, però insomma un po' mi dispiace, ecco.
Però insomma dal punto di vista musicale è stato un disco straordinario dell'intera proiezione di De André.
Piero è un altro a cui devo tanto, perché è lui che mi ha indicato per La notte della Taranta dopo che l'aveva fatta lui, e lui che mi ha chiamato appunto per fare il disco di De André, quindi grazie Piero, ovunque tu sia.
E sono io invece che dico grazie a te Vittorio Cosmo, è sempre molto bello dialogare con te, chiacchierare di musica e chiacchierare di alchimie sonore di cui tu sei un grande protagonista, quindi che dire, grazie nuovamente, buone cose, buona musica, buon futuro.
Grazie anche a te Claudio, a tutti gli ascoltatori, e buon tutto a tutti.